chi viene al cinema.
Dalla Crozet, che da qualche giorno si sta illuminando alla luce delle grandi star del cinema internazionale, vi diamo il benvenuto alla puntata numero 31 di Indovina chi viene al cinema, il nostro magazine dedicato alla settima arte e alle proposte televisive della settimana. Vorremmo raccontarvi ogni immagine, ogni dettaglio di questa edizione numero 79 del Festival di Cannes, ma per questo ci sono le nostre corrispondenze quasi quotidiane sulle reti radio e nei programmi di informazione televisiva. Così come sul nostro sito web. Io sono Moira Bubola.
E io sono Alessandro Bertoglio. Non sono tantissime le uscite della settimana in attesa dei primi film che dalla Croisette arriveranno nelle sale, e alcuni ci arriveranno davvero nei prossimi giorni. Però, per non perdere l'abitudine, noi ci tuffiamo subito nel primo trailer.
Manny Salazar non è il tipo a cui presti un miliardo di dollari pensando che lo restituirà.
Pensi di recuperarli?
Sai che posso farlo. In questo lavoro, quando si fanno errori, serve un'assicurazione.
Gen Con!
Ragazzi, non dovete fiatare. Seguitemi. Bronco e Sid. La risolvono a modo loro.
Bella la tua camicia.
È di seta.
Ovviamente.
Te l'ho appena detto. È di seta.
Nel nuovo thriller d'azione di Guy Ritchie, In the Grey, con Harry Cavill, Elisa Gonzalez e Jake Gyllenhaal, i protagonisti sono Bronco, Sid e Sofia, una squadra segreta di agenti d'élite che opera nell'ombra a livello globale. I membri del gruppo sono abituati a muoversi tra operazioni clandestine, strategie di potere e missioni estremamente rischiose. Quando un potente despota riesce a impossessarsi di una fortuna da un miliardo di dollari, la squadra viene incaricata di recuperarla. Quella che inizialmente sembra una rapina impossibile si trasforma però in qualcosa di molto più pericoloso, dando il via ad un conflitto fatto di inganni, strategie e sopravvivenza.
Mi ripete il suo nome?
Ark, Baram Ark.
Lei è uno dei 10 migliori registi del mondo.
Ma se nemmeno l'usciere mi ha riconosciuto, mi sta prendendo in giro.
Con questo atteggiamento non avrà mai il permesso di proiezione.
Ci ho messo 4 anni a realizzare il film. Non taglierò nemmeno un'inquadratura.
E il permesso l'abbiamo ottenuto?
Non ci serve, lo proietteremo lo stesso.
Quindi non avete il permesso? È impossibile!
Arriva dall'Iran il film di Ali Asghari, Divina Commedia, con Hossein Soleimani. Presentato alla Mostra di Venezia 2025 nella sempre ricca sezione Orizzonti, è la storia di Bahram, regista quarantenne che ha trascorso l'intera carriera realizzando film, nessuno dei quali è mai stato proiettato nel suo paese. Il suo ultimo lavoro, a cui il Ministero della Cultura ha nuovamente negato l'autorizzazione, lo spinge al limite della ribellione. Così, affiancato dal produttore Sadaf, in sella a una Vespa, intraprende una missione clandestina per presentare il suo film al pubblico, eludendo la censura governativa, l'assurda burocrazia e le proprie insicurezze. Quarto lungometraggio di Asghari, il film racconta una storia quasi vera, quella che lo ha coinvolto quando decise di mostrare clandestinamente il suo film precedente, Kafka a Teheran, del 2023, in una serie di proiezioni private, mettendo a rischio la propria libertà, poiché le autorità iraniane gli avevano appena ritirato il passaporto.
Due ultime segnalazioni in occasione del 40° anniversario dell'uscita di Top Gun, film di Tony Scott con Tom Cruise, e a 4 anni dopo il sequel Top Gun Maverick, diretto da Joseph Kosinski e presentato in anteprima a Cannes nel 2022, i due film tornano in alcune sale per ridare al pubblico dei fan la gioia di rivivere le emozioni dei due colossali film d'azione e aviazione sul grande schermo del cinema. E per chi volesse restare a casa, il film sarà proposto proprio tra poco, alle 15:20 su RSI La 1. Per gli appassionati di musica arriva invece Iron Maiden Burning Ambition di Malcolm Vanville, un documentario per scoprire la storia, le canzoni ed il modo in cui gli Iron Maiden hanno dato vita ad un movimento culturale, mettendo in discussione l'interpretazione tradizionale del rock e il vasto impatto dell'heavy metal sulla cultura e sulla società. Tra interviste alla band e a ospiti come Javier Bardem, Lars Ulrich e Chuck D, questo elettrizzante film regala uno sguardo intimo alla visione artistica e al legame inossidabile degli Iron Maiden con tutti i fan sparsi per il mondo.
Indovina chi viene al cinema.
Qui a Cannes, nella sezione proiezioni speciali, è in programma un documentario decisamente interessante. Si intitola John Lennon, The Last Interview, diretto da Steven Soderbergh. Un incredibile documento storico realizzato nel fatidico giorno dell'8 dicembre 1980, quando Lennon fu ucciso. L'ultima intervista approfondita di John Lennon si è svolta insieme a Yoko Ono proprio quel giorno e fu l'unica intervista radiofonica concessa in occasione della pubblicazione dell'album Double Fantasy. Quel pomeriggio incontrarono una troupe di RKO Radio al Dakota Building, il loro palazzo di New York, ed ebbero una lunga conversazione con i giornalisti. La sera stessa Lennon fu ucciso a colpi d'arma da fuoco proprio fuori dal Dakota Building da Mark David Chapman. Dal magnifico Double Fantasy ci ascoltiamo Watching the Wheels. People say I'm crazy, doing what I'm doing. Well, they give me all kinds of warnings to save me from ruin. When I say that I'm kind of strange. Surely you're not happy now, you no longer play the game. People say I'm lazy, dreaming my life away. Well, they give me all kinds of advice designed to enlighten me. Watching shadows on the wall. Don't you miss the big time, boy? You're no longer on the ball. I'm just sitting here watching the wheels. Cristina Battocletti, friulana di nascita, da anni vive e lavora a Milano. È giornalista per la Domenica del Sole 24 Ore, critica cinematografica e scrittrice con al suo attivo libri molto diversi tra loro, uniti dal plauso della critica e dall'apprezzamento del pubblico. È lei la nostra ospite di oggi e la chiacchierata non poteva non partire dalla ormai classica domanda di indovina chi viene al cinema. Quando e come si è accesa in Cristina Battocletti la passione per il cinema?
Beh, è iniziata sul piccolo schermo, in verità, perché io vengo da un piccolo paese di provincia, quindi il cinema allora non c'era e quindi ricordo perfettamente quei pomeriggi d'estate dopo le due, che in cui la RAI faceva una programmazione cinematografica meravigliosa, mi ricordo quei film dolorosissimi con Amedeo Nazzari, Catene, poi c'era Totò, la bersagliera. E poi la prima volta al cinema a vedere Gandhi, che avevo 10 anni, andammo a Udine, tutta la famiglia, e fu un evento serale, e quello fu il primo approccio col grande schermo, tardivo ma speciale.
La tua attività di scrittrice è importante. Allora, da dove partire? Ricordo che hai lavorato anche con Boris Pahor, hai scritto con lui la sua biografia, Il figlio di nessuno. Poi ci sono stati altri lavori. Mi piace ricordare Giorgio Strehler, Il ragazzo di Trieste e Epigenetica, romanzo che ha avuto un seguito importante di lettrici e lettori ed è stato anche molto apprezzato dagli addetti ai lavori, addirittura definito uno dei migliori romanzi del 2023. Come si coniuga la tua passione per la scrittura con l'attività di critica cinematografica? Sono due linguaggi, Cristina, molto diversi, eppure in un certo senso si rincorrono, si chiamano. Qual è la tua esperienza nel vivere entrambi gli ambiti?
No, per me sono correlatissimi perché poi uno alimenta l'altro, devo dire, perché in realtà la mia scrittura viene soprattutto prima dalle immagini, cioè io mi vedo una cosa, infatti cerco di non scrivere mai per concetti, no? Per esempio, si può dire mi sono innamorato follemente oppure guardavo ogni suo piccolo tratto del viso con una devozione infinita, insomma dare nei particolari quello che è un sentimento. E il cinema alimenta tantissimo, se penso Shutter Island è servito moltissimo a prefigurare anche quelli che sono i dialoghi con Boris Pacor. Voi direte è folle questa cosa che dice, invece no, perché quando poi abbiamo parlato del Lager, la sua freddezza, il suo freezing nel raccontarlo perché si doveva proteggere da quei sentimenti durissimi, l'ho ritrovata moltissimo in Shutter Island, in cui ci sono due strati di pensiero, quello sotterraneo e quello in evidenza. Ora Boris Pacor non aveva niente a che fare con la follia di Leonardo DiCaprio, però in certo modo la nostra alimentazione immaginifica subcosciente affiora nel cosciente. Non so se riesco a spiegarmi, ma le immagini sono la nostra vita, noi ci ricordiamo delle immagini per quanto riguarda la memoria dell'infanzia, dell'adolescenza, dell'innamoramento, anche di cose brutte. E quindi il cinema è correlato con la vita e correlato con la scrittura, per me sono due gangli inscindibili.
Ti sei spiegata benissimo e devo dire che questo anello di congiunzione tra le domande che hai posto a Boris Pahor e il film di Scorsese, Shutter Island, mi ha sorpresa e mi ha stimolata in una riflessione. Dunque, grazie Cristina, perché sono convinta che anche chi ci sta ascoltando ha iniziato a porsi delle domande e a guardare, diciamo, le cose con un'altra, da un'altra prospettiva. In più di un'occasione, quando ti è stato chiesto quale libro consigliare? Tu hai consigliato Lanterna Magica di Ingmar Bergman, un regista totale Bergman che ha consegnato capolavori come, beh, il mio preferito è Il posto delle fragole, ma anche Il settimo sigillo, Fanny Alexander. Che cosa rappresenta questo testo per te e perché lo consigli?
Lo consiglio perché noi guardiamo a Bergman come un regista iconico, no? Il regista dei registi, maestro dei maestri, ma lui ha attraversato dei momenti terribili nella sua vita, nel senso che credeva di essere un nulla in verità, anche se con un ego ben forte, no? Ci sono le due oscillazioni del pendolo, dal sentirsi un dio al sentirsi nullo, con tantissime crisi psicoanalitiche, con abuso di farmaci, tentativo di suicidio. Questo per dire che la nostra vita, anche quella di un grande maestro, si può rispecchiare nei momenti di fragilità e nei momenti di grandissima felicità, gioia, compiutezza, senso di creatività al massimo. E un'altra cosa che mi ha stregato è che lui attingeva moltissimo dal mondo dell'infanzia, no? Questa lanterna magica che lui guardava con lo zio che era un po' matto, era il procacciatore, tra virgolette, di questi strumenti della fantasia. E Fanny Alexander deve moltissimo, ha un'infanzia che ha avuto delle luci fortissime, ma anche un buio incredibile quando veniva chiuso nello sgabuzzino perché faceva delle cose, diciamo, poco rispettose dell'educazione familiare. E in questo sgabuzzino lui ha cominciato a fare del cinema con una piletta. Questo aiuta tantissimo, secondo me, non soltanto gli appassionati di cinema che capiscono i gangli, i meccanismi di film che hai citato tu come Il posto delle fragole, ma spiegano anche che in ogni momento di avversità si riesce a trovare una miccia di creatività, tanto che a volte noi guardiamo il passato, anche doloroso, con un occhio di bellezza, perché forse è lì che abbiamo cominciato a rifiorire o a cambiare o a essere migliori e diversi. Quindi questo aiuta non solo i creativi, non solo spiega i film di un grande maestro, ma aiuta anche le persone nella vita, perché è di questo che abbiamo bisogno di fatto col cinema e con la letteratura.
Il cinema e la letteratura che diventano dei fari, delle luci nei momenti più bui della nostra vita. È un'immagine molto bella, Cristina, che hai evocato in me mentre raccontavi questo libro di Bergman, Lanterna Magica. Siamo in pieno Festival Cinematografico di Cannes, manifestazione che frequenti e conosci. Secondo te, da cosa è contraddistinta rispetto agli altri grandi appuntamenti? Penso soprattutto alla Mostra d'arte cinematografica di Venezia.
L'internazionalità è fortissima perché hanno un mercato molto forte. Non dimentichiamo che l'economia è strettamente correlata al cinema, per cui dove c'è mercato arriva gente da tutto il mondo che cerca di vendere, di comprare e da lì nascono anche delle prime voltità, delle piccole perle che sono notevolissime. Io ho visto del cinema incredibile a Cannes, non che a Venezia non lo veda, però vedo persone più strane a Cannes, anche delle cose folli, tipo la gente che passeggia vestita da Charlie Chaplin, oppure cose che a Venezia non è che esistono tanto. Mi piace questa vena di follia che attraversa la gente correlata al cinema, però per esempio ci sono delle opere prime alla Kenzen o fuori concorso, penso alle Balconette che abbiamo visto l'anno scorso, che magari sono imperfette, ma che dicono qualcosa di diverso. Ecco, a Venezia io vedo dei grandissimi maestri e una rassegna di fatto bellissima, però le cose strane, perfette, si vedono soprattutto a Cannes e l'accensione della miccia di cosa verrà dopo avviene spesso a Cannes.
L'ultima domanda di Indovina chi viene al cinema è anche una domanda rituale. Qual è il film al quale torni ciclicamente nella tua vita di spettatrice? Insomma, quel titolo, coperta di Linus, una sorta di amuleto di benessere. Anche due, perché mi rendo conto che uno forse è un po' difficile.
Guarda, sono film che non sono film da diciamo, pietre miliari della storia del cinema. In realtà io torno, per esempio, a Non ci resta che piangere, che era un film che vedevo molto da ragazzina quando ero insonne, che c'è la scena in cui chiedono a un passante se sono veramente a Frittole nel 1400 e poi Benigni impazzisce, dice basta, dovete dirci dove siamo veramente. E poi un altro film molto leggero, ma tutto riguarda l'infanzia, perché mi calma, per esempio Il piccolo diavolo, quando Benigni sfila in chiesa con la pelliccia, ecco, rido sempre come una pazza, nonostante abbia visto, non so, decine, decine di volte. Questi sono i coperte di Linus, non sono film davvero importanti poi nella storia del cinema, ma sono importanti per la mia vita, ecco.
Indovina chi viene al cinema.
Da vedere gratuitamente sulla piattaforma Esserghè SSR Play Suisse vi segnaliamo tre documentari di qualità e di grande attualità, a cominciare dall'Oligarca, il mercante d'arte di Andreas Delgar, che porta sullo schermo il controverso caso Bouvier, svelando in retroscena di un'elite esclusiva dove anche la fiducia sembra avere un prezzo. Quando l'oligarca russo Dmitry Ribolovlev accusa il suo fidato mercante d'arte svizzero Yves Bouvier di averlo truffato per oltre un miliardo di dollari, si innesca una faida che travolge il mercato dell'arte internazionale. Un mondo opaco, in cui i capolavori diventano moneta di scambio, le fortune si celano in bella vista e il potere detta ogni regola. Spazio anche a due reportage realizzati da SRF. Il primo è America parliamone, di Fabrizio Bonolini e Peter Dugeli, del 2025. Lavoro nato da un viaggio nel cuore degli Stati Uniti per indagare l'impatto della politica di Donald Trump sulla società americana. Questa serie, in tre parti, raccoglie le voci degli americani, esplorando le loro principali preoccupazioni, dagli effetti delle politiche economiche e migratorie alle crescenti tensioni che mettono alla prova lo Stato di diritto. Vivere meglio e più a lungo di Michael Zolliger, realizzato nel 2026, è un esperimento in prima persona per capire se sia davvero possibile ringiovanire biologicamente ed è il terzo documentario che vi segnaliamo. Sempre più persone inseguono il sogno della longevità, arrivando perfino a stravolgere le proprie abitudini. Ma vivere più a lungo è davvero sinonimo di un'esistenza appagante? Per scoprirlo, Mona Vetch e Yves Bossard si mettono in gioco.
Facciamo un salto su Netflix perché è in arrivo, il 21 maggio, una serie molto attesa, ideata da Jeffrey Eddis e Will Matthews, ma soprattutto prodotta dai fratelli Duffer, che dopo 10 anni passati a lavorare su Stranger Things, si sono gettati in una nuova storia di fantascienza. Dopo i teenager, stavolta protagonisti sono degli anziani. The Boroughs, ribelli senza tempo, si svolge all'interno di una cittadina esclusiva, una comunità di pensionati che si trovano ad affrontare una misteriosa entità. Siamo nel New Mexico, tutto ha inizio col nuovo arrivato Sam Cooper che si accorge che nella zona si nasconde qualcosa di strano ed oscuro. Ovviamente ignorato dagli altri ospiti, col tempo la verità inizierà a venire a galla e loro dovranno trasformarsi nei più improbabili degli eroi. Di tutto rispetto il cast, che include tra gli altri Alfred Molina, Gina Davis e Bill Pullman. La prima stagione conta 8 episodi e poi si vedrà. Abbiamo citato prima Tom Cruise per il ritorno in sala di Top Gun. Cruise, nei panni di un ex capitano del 7° Cavalleria americano, nel 2003 è stato il protagonista del bel film di Edward Zwick, L'ultimo samurai, ambientato in Giappone negli ultimi anni del 19° secolo. Da quel film arriva la nostra frase icona di oggi. Tu pensi che un uomo può cambiare il suo destino? Io penso che un uomo fa ciò che può finché il suo destino si rivela.
Noi ci ritroviamo nella programmazione dei prossimi giorni, in diretta da Cannes. Indovina chi viene al cinema torna tra una settimana, a poche ore dall'annuncio del palmarès di questa edizione, sempre qui, su Rete 2, poco dopo le 12.30. Da Moira Bubola e Alessandro Bertoglio, buon cinema!